Dagli studi di Radio Mater trasmettiamo ora la rubrica La Chiesa di Tutti, trasmissione curata e condotta dal giornalista Francesco Vitale. Auguriamo a tutti voi un buon ascolto e diamo subito la parola a Francesco.
E grazie a Massimo in regia e buona giornata a tutti voi, le 9:38 minuti primi, rigorosamente in diretta qui su Radio Mater, la Chiesa di Tutti, l'appuntamento dedicato alla Chiesa, al Magistero, anche in questo caso di Papa Leone XIV, è la nostra prima puntata per quanto riguarda la Chiesa di Tutti con il nuovo Pontefice, che ci permette un po' di raccontare la Chiesa che è intorno a noi. E questa mattina faremo un bellissimo viaggio a cavallo tra Chiesa, missione, Magistero, ma soprattutto anche università e giovani, perché i giovani possono conoscere la Chiesa anche grazie ai loro percorsi di studio, grazie anche alla possibilità di un apprendimento e grazie soprattutto alla capacità e alla competenza di tanti docenti che mettono a disposizione non solo il loro tempo ma anche la loro conoscenza per formare magari futuri teologi, futuri conoscitori del mondo della Chiesa. È un po' di tempo e veramente ne sono felice che abbiamo iniziato anche a raccontarvi un po' anche di spiritualità domenicana grazie alla preziosa collaborazione che stiamo avendo con i frati domenicani della provincia romana di Santa Caterina da Siena, quindi da parte centrale della nostra Italia. Giochiamo un po' in casa, almeno qui da Roma, da dove stiamo trasmettendo, e lo ne state sentendo anche ormai attraverso le meditazioni quotidiane delle 13:15. E oggi vi portiamo, con la radio sapete che si può fare questo viaggio, dimenticavo una cosa, prima di presentare la mia ospite che è già in collegamento con noi, che fin da adesso potrete interagire con noi e quindi attendiamo i vostri messaggi attraverso la nostra email diretta @radiomater.org, i vostri messaggi WhatsApp al 331-7914-523. Man mano che chiacchieriamo, se vi viene in mente qualche commento, qualche domanda, poi a Dio piacendo, insomma, se il tempo lo permette, apriremo anche le linee telefoniche. Vi dicevo, io oggi vi porto in università. La bellezza della radio è che ci permette di muoverci in maniera molto molto semplice e beh, l'avete sentito, siamo a Roma e vi porto alla Pontificia Università San Tommaso d'Aquino, detto Angelicum, e perché con me ho Suor Ellen Alford, che è il decano della Facoltà di Scienze Sociali di questa Pontificia Università. Suor Ellen, ciao, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno Francesco e buongiorno a tutti che sono con noi attualmente, buongiorno a tutti voi.
Grazie intanto per essere con noi, scaldiamo un po' i motori, come si dice in questo caso, rompiamo un po' il ghiaccio, ma ci siamo sentiti fuori onda mentre stavamo mettendo a punto i collegamenti, quindi in realtà abbiamo già sciolto, ma facciamolo anche con i nostri ascoltatori. Okay. Papa sì. Leone XIV, io qualcosa ho già rivelato, non in questo spazio, c'è un legame e c'è un'identità ovviamente con questo Papa, e prima di tutto cosa rappresenta per l'università, per l'Angelicum, il fatto che Papa Leone XIV sappiamo sia stato proprio un vostro ex studente, insomma, sì, proprio sì. Attraverso la vostra università.
Certo, no, ovviamente per noi è una cosa molto molto forte e ci rinforza nella nostra missione, perché possiamo dire che è un Papa che viene dall'Angelicum in un senso serio. Io, so, come potete tutti voi sentire, io non vengo da questo bellissimo paese, sono arrivata qui '96, dopo di aver studiato anche italiano a scuola, devo dire, perché la comunità italiana a Londra, dove io sono nata, è molto ben organizzata. Io avevo un insegnante italiano quando avevo 12 anni. E comunque... allora, voi avete questa radice molto forte con la realtà locale, bellissima questo modo di rapportarsi con la realtà locale. Allora, per noi Papa Leone è il nostro, viene dalla nostra università, quindi questo è molto importante. È un po' come Papa Giovanni Paolo II, perché anche lui era un ex studente nostro, ma questo Papa è ancora di più il nostro, perché Papa Giovanni Paolo ha fatto un grado con noi, dottorato, invece Papa Leone ha fatto due gradi, il secondo livello, licenza, e anche il dottorato con noi. Allora, io direi che per noi dimostra, io direi due cose fondamentali. Dimostra che noi siamo in grado di dare formazione della quale un leader di oggi ha bisogno, che una persona può raggiungere livelli molto importanti con una formazione da questa università. E a parte il Papa, abbiamo anche 20 cardinali, abbiamo quasi 200 vescovi, abbiamo superiori religiosi, anche le mie superiori religiose della mia congregazione sono stati formati all'Angelicum. Quindi riusciamo a creare persone che riescono a interloquire con il mondo, che porta la Chiesa a questo livello al mondo. Però voglio anche aggiungere una seconda cosa. E molti dei nostri studenti, anche se ricevono questa formazione, vanno nelle parti più sperdute del mondo per portare il Vangelo a questi popoli. Per esempio, mi ricordo uno studente che io avevo, che veniva da un'isola che si chiama Sarawak, che fa parte della Malesia, e lì la comunità dominante è musulmana e non molto accogliente ai cristiani, e lui ha studiato con grande interesse qui per tornare lì, e lui mi raccontava la loro situazione e come lui voleva portare la sua capacità come leader anche, ma per lavorare con questi popoli. Poi abbiamo anche una suora che è tornata in Tanzania dopo aver studiato con noi, mi ricordo, è diventata poi vice rettrice di una delle università cattoliche lì, che sta formando giovani lì, dove la Chiesa sta crescendo moltissimo, hanno bisogno di molta formazione. E poi anche persone che sono tornate in Argentina, nella Amazonia, zona dell'Amazonia. Quindi leadership, ma in tutti i sensi, per i grandi ma anche per i piccoli, per aiutare la gente ad andare in avanti. Si potrebbe anche dire il senso di leader come pastore, o un leader che cerca di aiutare la gregge ad andare in avanti, non per se stesso, ma per il bene comune e per la Chiesa come comunità.
Ecco, sorelle, proprio questo bene comune per la Chiesa e per la comunità, in qualche modo è stato subito presente, almeno io l'ho percepito, ma l'abbiamo visto dalle prime parole del Papa. Poi l'incontro con i media, con i cardinali, la messa domenica ha portato avanti anche il suo essere agostiniano, e la tesi di dottorato in qualche modo io ancora l'ho percepita, no? In questo senso. È difficile oggi, potremmo dire scherzando, andare a dire com'era lo studente Prevost, perché giustamente, insomma, i suoi docenti, insomma, sono veramente, ormai non ci sono più. Però condividi con me che questa sua formazione, non solo agostiniana, ma anche quella, poi andremo al dentro all'Angelicum, no? Ma è molto presente anche nel suo stile, anche nel suo modo di porsi al popolo. Sì. Come l'hai percepito?
Sì. Allora, io direi che la prima cosa che colpisce qualcuno come me, che è nella tradizione domenicana, è come lui condivide la spiritualità di questo gruppo di ordine, dove la prima cosa è imitatio Christi. Imitare Cristo, di seguire Cristo come hanno fatto gli apostoli, cercare di seguire Lui. E per lui questo è anche molto importante, mettersi nella tradizione dei suoi predecessori. Per esempio, domenica all'inaugurazione lui ha messo il vestito in inglese,
la casula
sì. Di Giovanni Paolo II.
Sì, vero.
E poi vuole situarsi anche nella tradizione di Papa Francesco, no? Quindi questo seguire Gesù, questo imitatio Christi, e per fare questo una delle virtù più importanti è l'umiltà. E io ho letto articoli nel Financial Times, nelle grandi testate del mondo, che tutti dicono, ma ci colpisce il senso di umiltà che viene fuori da questa figura. Ovviamente c'è un grande confronto con Trump, che si è messo con come Papa qualche settimana prima, è una figura molto diversa dal punto di vista della personalità. Ovviamente tutti e due vengono dagli Stati Uniti, quindi è interessante anche questo confronto. Ma l'umiltà, allora, penso che lui da agostiniano già aveva questa formazione, ma venire a studiare da noi, questo ha rinforzato la sua spiritualità in questo senso. Poi un'altra cosa è la formazione che lui ha ricevuto qui, perché il tomismo è la cosa principale che noi ancora insegniamo in un modo aggiornato, in un modo collegato con i problemi del mondo di oggi, ma il tomismo è molto molto utile per darti un quadro chiaro, che ti permette di essere fedele alla tradizione, ma anche flessibile nei confronti dei problemi odierni, di essere in grado di recepire queste cose. E io penso che abbiamo già visto questo. Per esempio, lui è abbastanza strutturato nel suo pensiero. Il primo giorno, quando lui è andato sul palco per parlare con la gente a San Pietro, lui aveva un piccolo testo che lui aveva scritto prima, sì. Perché lui voleva fare i punti chiari in un modo strutturato per dire le cose importanti che sono nella tradizione, ma anche sono aperti verso il mondo. Allora, secondo me lui dimostra già questo tipo di formazione. Poi un'altra cosa è che tutti dicono, ma lui è stato il capo degli agostiniani, quindi sì, ha dovuto girare il mondo e ha incontrato la Chiesa in tutte le parti del mondo. Ma posso dire che da studente lui aveva già incontrato la Chiesa del mondo qui, perché noi abbiamo più di 100 nazioni qui studiando insieme, e tutti gli studenti apprezzano molto. E il fatto che noi abbiamo qui una struttura monastica con un chiostro dove ci sono tutte le aule attorno al chiostro, durante le pause tutti gli studenti escono dalle aule e si incontrano nel chiostro, e tutti dicono che questo è fondamentale per loro, perché in un certo senso incontrano la Chiesa del mondo nel chiostro qui, fra di loro, preti, suore, laici, laiche, persone anche di altre religioni che vengono qui a studiare, quindi hanno veramente un'esperienza della Chiesa globale, come si spererebbe di avere a Roma anche, no? Roma, che è in un certo senso il nodo centrale della Chiesa. Poi io direi l'ultima cosa: lui ha parlato della pace, ha sottolineato molto la pace. Sì. E nella nostra tradizione domenicana la pace è molto molto importante. Nella facoltà di scienze sociali abbiamo fatto due volumi, grandi volumi, con il titolo Predicare la giustizia, uno sui frati e alcuni laici domenicani e un altro sulle suore, e il tema della pace viene fuori molto molto in questa cosa. Noi abbiamo avuto un altro studente che si chiama Dominique Pia, un belga, che ha vinto il premio Nobel per la pace, per il lavoro che lui ha fatto con tutti i rifugiati dopo la Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo avuto un altro domenicano tedesco, Strattmann, che era uno dei capi del movimento per la pace dopo la Prima Guerra Mondiale, e hanno dovuto farlo uscire da Germania quando Hitler è venuto al potere, perché la sua vita era in pericolo a quel punto. Quindi noi abbiamo molti contatti con la pace. Forse lui ha anche sentito questo anche qui, quando lui era nella nostra università. E poi l'ultima cosa che direi è il suo interesse nell'intelligenza artificiale. Questo sì, è uscito fuori quasi subito. Allora, qui abbiamo progetti di ricerca, abbiamo avuto un convegno, un grande convegno coinvolgendo tutte le facoltà settimana scorsa sul bene comune e l'intelligenza artificiale. Come la nostra idea del bene comune potrebbe guidare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e come questo strumento può essere inserito in un modo sano e intelligente, la nostra intelligenza, nel bene comune umano. Quindi abbiamo molti collegamenti, direi, con quello che il Papa vuole fare adesso nel suo pontificato.
Guarda, sorella, tanti spunti hai dato e che condivido, perché veramente sul piatto ci sono davvero matematico, perché poi un laureato in matematica è il nostro amato Papa, quindi forse anche per quello non è andato completamente a braccio nel primo messaggio quando si è presentato come successore di Pietro, ma lo condivido, l'emozione, la commozione, che quelle lacrime che abbiamo visto nei suoi occhi anche quando ha ricevuto l'anello del pescatore. Credo che in quella famosa stanza delle lacrime forse veramente qualche consapevolezza della responsabilità, ma l'ha detto lui stesso, l'ha avuto, e questo è meraviglioso. Riguardo a quello che dicevi dell'Angelicum, non è una cosa tanto per poter dire, io sono un testimone diretto sia per amicizia con i frati domenicani, ma anche perché ho scelto l'università anche per alcuni convegni, eventi. Posso confermare, amici in ascolto, quello che Sor Helen diceva: c'è veramente un incontro di chiese, di culture, di nazioni, di lingue che si ritrovano, a parte la posizione, il chiostro e la parte interna che è meravigliosa, ma c'è proprio l'opportunità di incontrarsi e parlarsi, che me lo confermerai, poi ti stuzzicherò poi anche sull'aspetto proprio accademico dello studio, ma è proprio bello, perché le vere formazioni nascono dai dialoghi, non solo dentro le aule dell'università, ma soprattutto quando si è fuori. E questo è molto, 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 molto bello. Dottrina sociale della Chiesa, l'abbiamo sentito, questa attenzione il Papa ce l'ha, in qualche modo lo stavi già dicendo. L'università, la Pontificia Università San Tommaso d'Aquino, l'Angelicum, come forma oggi gli studenti, proprio alla luce di quello che dicevi, perché siamo nel 2025, un'era molto più mediatica, di attenzione all'intelligenza artificiale, che è un'opportunità, ma che non deve in qualche modo far dimenticare l'importanza delle relazioni sociali. E ti unisco anche questo, anche le iniziative, i corsi che vengono fatti proprio all'Angelicum per promuovere proprio questo impegno sociale alla luce del Vangelo, che è quello che noi dobbiamo avere sempre con noi.
Ma grazie per questa domanda, Francesco. Sì, allora, per noi la cosa importantissima è che la dottrina sociale entra nella vita normale della gente, che non rimane come una cosa bella che si discute, ma diventa veramente incarnata nella società concreta. E per questo cerchiamo di formare i studenti nella dottrina sociale in comunione con altre materie che aiutano loro a analizzare i problemi sociali, perché la nostra facoltà di scienze sociali, dove noi siamo il centro per la formazione nella dottrina sociale qui all'Angelicum, e altri studenti da altre facoltà vengono qui a studiare questa materia con noi, noi esistiamo, la nostra facoltà esiste perché Papa Pio XII, dopo la Seconda Guerra Mondiale, è venuto qui e ha chiesto ai domenicani a cominciare a insegnare gli studenti, che a quel punto erano solamente seminaristi, a quel punto, adesso è aperto a tutti l'università, di aiutare questi giovani studenti a essere in grado di affrontare i problemi moderni. Allora, Papa Pio XII ha dato un'impronta a questa facoltà, perché lui sempre ha voluto aiutare gli studenti a risolvere i problemi. Quindi siamo una facoltà che prende i problemi e cerchiamo di dare agli studenti le risorse, gli strumenti, la capacità mentale per sviscerare, analizzare i problemi e poi sintetizzare soluzioni ai problemi. Quindi siamo come si dice in inglese, problem driven. Non
sì.
siamo una facoltà che è driven dalle discipline, ma siamo portati avanti da problemi concreti, come per esempio l'intelligenza artificiale, ma abbiamo fatto anche molto sul degradazione ambientale, anche sul futuro del lavoro, anche sulla situazione del sistema sanitario e vari temi. Decidiamo con gli studenti quali sono i temi che vogliono studiare e costruiamo i seminari dove loro affrontano il tema con l'economista, con il politologo, con l'esperto delle relazioni internazionali, con l'esperto della psicologia sociale, con l'antropologo e poi anche con noi nostri domenicani. Noi tendiamo a portare dentro la parte etica della dottrina sociale della fede cristiana e in modo che possano mettere in pratica la dottrina sociale della Chiesa. Questo è quello che noi vogliamo fare. Infatti Papa Giovanni Paolo II, il nostro studente anche, come Papa Leone XIV, diceva nel centesimo Sanus, è più importante quello che noi facciamo che di avere una buona teoria. Vogliamo avere anche una buona teoria, però la teoria deve aiutarci a fare le cose buone, di dimostrare amore per il prossimo e dialogare con quello che non hanno la nostra fede ma che sono che hanno buona volontà e così via. Quindi i studenti studiano corsi di economia e business e comunicazioni sociali, sociologia, psicologia, antropologia, diritto, relazioni internazionali, etica, dottrina sociale, ma poi, in un certo senso, il nocciolo duro della formazione sono questi seminari dove portiamo tutta questa formazione attorno ad un problema per aiutare gli studenti a pensare in questo modo, perché se loro cominciano a pensare in un certo modo, possono affrontare anche altri problemi, perché possono parlare con altri esperti, capiscono come si mette insieme tutte le risorse di queste discipline per risolvere i problemi concreti per la Chiesa e per il mondo. Questo è il nostro scopo, quello che vogliamo fare in questa facoltà.
Importantissimo, si viaggia a raccogliere le sfide del mondo, formare, ed è questo forse la carta vincente, non solo dei professionisti ma delle persone, no? In una realtà, in una società che viaggia sempre a forte velocità, ormai siamo distratti, no? Anche in questo momento, insomma, attenzione ai messaggi, a ciò che arriva dopo, ecco, riuscire anche questo a formare delle persone che sappiano essere, no, nel mondo, per citare anche in questo caso, è molto 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 importante. Continueremo ovviamente a viaggiare con la Chiesa di Tutti, con Sor Helen. È il momento di prenderci una breve pausa musicale. E poi torneremo qui su Radio Mater per continuare ancora a parlare di dottrina sociale della Chiesa, ma anche di missione e anche di futuro della Chiesa, magari anche con il contributo di un'offerta formativa della stessa Angelicum. Restate con noi perché torniamo qui su Radio Mater. A tra poco.
Tanto tempo non riesco ad entrare, passo davanti e non so cosa fare. Sono un ragazzo, mille sentimenti, ogni domenica coi sacramenti. Forse è soltanto una scelta di gruppo, sarà la moda o il mio cervello assurdo. Cristo è rimasto nella mia coscienza, ma della Chiesa non c'è più traccia. Siamo ragazzi, sogni e motorini, e ogni giorno passa sempre uguale. Crisi sociale, ne sentiamo il tormento, cerchiamo punti di riferimento.
Chiesa, apriti la porta, anche se a volte ho la luna storta. Chiesa, apri il tuo cuore, sono un randaggio, cerco comprensione. Bellezza, non mostrare
di oggi ti vogliamo più umana, come fu Cristo con ogni persona. Chiesa di oggi ti vogliamo cristiana, sbattici in faccia la verità più vera. Chiesa di oggi donaci la croce, Cristo risorto che ci fa felici, l'unico Dio che promette e mantiene, intorno abbiamo solo paranoie. Ritornerò un giorno in chiesa da solo, inginocchiato là davanti a un altare, con una luce che balbetta nel buio, ti dirò chiesa, ci sono anch'io.
Chiesa, aprimi la porta, anche se a volte ho la dura spalla. Chiesa, aprimi il tuo cuore, sono un randaggio, cerco comprensione. Chiesa, vesti la bellezza, non mostrare mai un mondo di tristezza. Chiesa, tu non ti stancare, non ci abbandonare mai.
Giosi Cento con Chiesa, aprimi la porta qui su Radio Mater, Francesco Vitale con voi per la Chiesa di tutti. In collegamento c'è anche Sor Helen Alford, decano della Facoltà di Scienze Sociali della Pontificia Università San Tommaso d'Aquino Angelicum, con cui stiamo dialogando un po' non solo di università e Papa Leone XIV, ma anche dell'importanza di formare, visto che si parla alla Chiesa, alla dottrina sociale, alla vocazione di essere Chiesa e persone proprie all'interno delle iniziative dell'Angelicum. Sorella, in una curiosità così fuori programma, ma insomma ci piace ogni tanto così, voi in realtà attendevate il cardinale Prevost, se non vado errato, per la chiusura dell'anno accademico, questo scherzetto. So che l'invito è valido, la vedo un po' difficile da papa, però insomma, pensate sì, un po', anche c'è questa sì, coincidenza, sarebbe dovuto venire a chiudere sì, l'anno accademico, giusto?
Sì, è giustissimo, sì, era previsto per lui di venire a celebrare la messa finale sì, dell'anno accademico, però siamo molto più contenti che lui.
Lo perdoniamo, vero, lo perdoniamo per sì, questa, per un provvisoria assenza, però va bene. Allora, sorella, noi stavamo sì, parlando ancora di formazione e di iniziative, e è importante proprio sull'aspetto proprio dell'oggi, che si ricollega un po' al discorso che dicevamo nella prima parte, sottolineare come la formazione di una facoltà come quella di scienze sociali si possa poi coniugare e integrare anche con la vita pastorale e con tutte le sfide che oggi propone e deve accogliere la Chiesa contemporanea. In questo senso, come si lavora in tale direzione?
Ma forse comincio con la mia facoltà. Noi abbiamo, accanto alla formazione intellettuale, tutti i gradi, abbiamo un primo ciclo che si chiama baccellariato, poi abbiamo un secondo ciclo che sarebbe in italiano magistrale, ma per noi nel sistema pontificio si chiama licenza, e poi abbiamo il terzo ciclo che è quello della ricerca, che siamo dottorato come in Italia. A parte quello, abbiamo anche accanto a questo una formazione più professionale, per persone che vogliono lavorare nella società civile, nel terzo settore, e abbiamo vari moduli. Per esempio abbiamo un modulo sull'etica che faccio io, abbiamo un modulo sulla gestione delle persone, un modulo sulla tutta la parte giuridica, un modulo sul fundraising e così via, comunicazione, eccetera. E allora i nostri studenti che vengono qui a formarsi accademicamente seriamente possono anche fare moduli in questo programma del terzo settore, in modo che possono prepararsi anche in un modo più pratico per gestire le attività, per avere anche degli stage con altre organizzazioni, quindi di formarsi anche per un futuro lavoro nella Chiesa o nel mondo privato, che potrebbe essere o nelle imprese o nella società civile, o eventualmente anche nel settore pubblico. Abbiamo studenti che vanno in tutti questi settori, e la nostra forza è il collegamento di questa base della fede e dell'etica, quindi coinvolgimento della persona intera, non solamente la parte tecnica o la parte intellettuale, ma formare nella virtù le persone in modo che possano poi andare nel mondo a fare un bel lavoro e crescere attraverso il lavoro. Questa è l'idea della dottrina sociale del lavoro, è il luogo dove l'uomo e donna crescono, si sviluppano, e come Papa Giovanni Paolo II sempre parlava del lavoro come che ha un lato soggettivo e un lato oggettivo. Nel lavoro dobbiamo produrre un risultato, dobbiamo creare i soldi, dobbiamo avere i conti in ordine, eccetera. Questa è la parte oggettiva. Poi abbiamo la parte soggettiva, che è lo sviluppo della persona. Allora noi cerchiamo di preparare persone che sono in grado di vivere la vita lavorativa in questo modo, che creano buoni risultati ma crescono anche come persone e hanno un effetto, irradia qualcosa attorno a loro, altre persone, cioè cominciano a cambiare la situazione attorno a loro in questo senso. Abbiamo anche giovani che hanno anche posizione nella Santa Sede, una ragazza che adesso lavora con la Caritas Internationalis, abbiamo un altro che ha fatto la licenza con noi, che adesso è uno degli estensori del rapporto annuale della Commissione per la tutela dei minori in Vaticano. Altre persone che sono andati a lavorare anche con le Nazioni Unite, quindi abbiamo anche questo livello internazionale, ma anche molto locale, con organizzazione locale. Poi le altre facoltà anche hanno altre formazioni simili. Per i preti loro hanno molte opportunità di partecipare nella vita pastorale, nelle parrocchie o in altre situazioni. Diritto canonico, gli studenti collaborano con i loro professori anche su casi concreti. Quindi cerchiamo di fare entrare gli studenti attraverso una formazione accademica seria anche nella vita vissuta, nella professionalità che possono anche sviluppare attraverso altri contatti, altri esperienze, per poi essere in grado di aiutare di più la Chiesa e il mondo successivamente.
Sorella, una provocazione. Abbiamo oggi, diciamo, uno studente che intraprende questo percorso, ha una sua propria vocazione culturale e anche missione, se vogliamo, in questo caso, che l'università aiuta, coltiva, aiuta a sviluppare, aiuta anche, come stavamo dicendo, a instradare all'interno della società contemporanea. Poi una volta fuori, magari ecco, ci si trova talvolta, no? Anche un po' l'esperienza con un mondo spesso un po' diverso, un po' com'è la teoria spesso si scontra con la pratica. Ecco, l'Angelicum aiuta anche in questo, ad affrontare anche le problematiche, le criticità del nostro tempo, sulla base anche, basta vedere la cronaca di tutti i giorni, i temi etici, sociali e anche spirituali sono certo. presenti sempre. Ecco, in che modo l'università può aiutare? Questo varrebbe per tutte le università, no? Perché ciascuno di noi, penso anche a tanti giovani novizi o studenti che stanno intraprendendo questo cammino, pieni di freschi di questa chiamata, che poi si scontrano con la, che fa parte un po' così anche con i laici, però soprattutto ecco si scontrano con questa realtà complicata. Come l'università può preparare gli studenti e i futuri professionisti, i futuri sacerdoti, religiosi, missionari, anche ad affrontare i temi del tempo, da quelli etici a quelli spirituali?
Allora, io direi due cose fondamentali. Prima cosa è che, a parte la formazione intellettuale che abbiamo discusso e la formazione concreta, diventare più capaci a livello professionale a fare le cose, abbiamo anche una vita di preghiera e di sacramentale abbastanza seria qui. Per esempio c'è l'adorazione eucaristica durante tutto il giorno, organizzato con gli studenti che frequentano e pregano di fronte al sacramento esposto, e ci sono due messe ogni giorno, ci sono le preghiere della liturgia delle ore, poi ci sono i ritiri, ci sono i pellegrinaggi. Allora, queste sono tutte cose che noi facciamo qui per rinforzare i nostri studenti anche a livello spirituale per le lotte, le battaglie, le difficoltà che affronteranno anche dopo lo studio. Ma poi la seconda cosa è che cerchiamo di fare un tipo di accompagnamento anche dopo che sono usciti da qua. Qui abbiamo anche eventi, abbiamo la chiesa che è sempre aperta qui, abbiamo uno dei frati che fa molti liturgie con la gente fuori l'università per qualsiasi persona che vuole venire. Poi abbiamo anche tutto il sistema delle fraternità dei laici domenicani. Ce n'è uno a Santa Maria Sopra Minerva qui a Roma, ci sono anche altri in altre città, e l'idea qui è che creiamo una forma di rapporto solido, strutturato, con persone che vogliono continuare questa strada nel mondo facendo il loro lavoro, ma che possono approfittare di un aiuto, di un accompagnamento, possono discutere i loro problemi fra di loro, possono scambiare idee su come affrontare difficoltà, possono sentire l'abbraccio della comunità. Tutte queste cose danno forza a persone che devono affrontare problemi difficili. Poi ci sono tanti altri gruppi, non tutti i nostri studenti devono rimanere con i domenicani, possono entrare nei grandi movimenti laicali, focolare, Comunione di Liberazione, il cammino del neocatecumenale, tanti altri. Quindi invitiamo i nostri studenti a trovare un tipo di casa, in un certo senso, dove possono continuare a alimentarsi, a rinforzarsi per proprio affrontare i problemi che sono inevitabili di qualcuno che segue Cristo. Noi dobbiamo affrontare questi problemi nella grazia di Dio. Lui ci aiuta a andare oltre, e così creiamo un bene comune più serio, più profondo, più che abbraccia più persone. Noi siamo le mani di Dio in questo senso. Lui usa noi per cambiare il mondo, e questo è sempre un lavoro, è difficile, è faticoso, ma possiamo avere questo aiuto da questi gruppi che ci sostengono nella strada.
Qualcuno forse rimarrà meravigliato, però nel 2025 c'è ancora chi sceglie di studiare e fare percorsi in questo senso, scienze sociali ne stiamo parlando, ma in realtà allargando un po' anche il panorama a cui su cui si affaccia l'Angelicum, parliamo di teologia, filosofia, no? Il diritto sì. canonico, abbiamo un papa su questo che ci ha fatto un dottorato, quindi scusate se è poco. E i numeri confermano che c'è questo, non solo religiosi, ci sono anche laici che ovviamente amano su questo, perché noi spesso diciamo teologia, in realtà dovremmo spiegare il significato di un percorso del genere. Quindi non è un qualcosa, come direbbe oggi, da boomer, troppo lontano, ma è attualissimo, tant'è vero che anche, come hai tu giustamente sottolineato, anche l'Angelicum viaggia al passo con i tempi e utilizza anche le moderne tecnologie per comunicare e per arrivare. E allora, due sollecitazioni. Uno, chi è oggi il giovane che sceglie una facoltà come scienze sociali o comunque un'università come l'Angelicum, e cosa diresti casomai a chi sente questa, possiamo dire, anche chiamata o il desiderio di uno studio del genere, perché vorrebbe approfondire, anche perché anche lì è una sorta di vocazione, no? È un po' come fanno, no, gli studiosi sì, di scienze della comunicazione, sì. Sai, quelle facoltà, ma anche filosofia, molti dicono sì. ormai che sono o medicina o diritto, non è vero, no? Però dice, ma cosa fai poi? Perché poi si scontra sulla vita umana, in cui uno deve anche lavorare e anche guadagnare. Ecco, spezzando anche questo luogo comune, a un giovane che adesso si chiude un anno accademico, ma chi l'anno prossimo deve iniziarlo, è il periodo per cominciare a orientarsi nel grande panorama delle scelte delle facoltà. Chi è oggi il giovane che sceglie, cosa diresti a quel giovane che sentisse proprio questo desiderio di intraprendere questa strada?
Ma io direi che sentire un desiderio di studiare in un ambiente come questo, dovremmo considerarlo un grande dono da Dio, perché come ha detto perfettamente te, Francesco, è una vocazione e non tutti hanno la stessa vocazione, però posso dire che noi vogliamo essere come un'università statale, ma con qualcosa in più. Cioè, se tu vai all'università statale, tu hai una formazione intellettuale di altissimo livello e sono buonissime queste università italiane, sono considerate molto buone dappertutto nel mondo. Quindi questo è molto buono. Però se tu vieni qui, tu hai una formazione di un grandissimo livello, ma poi tu hai anche una formazione come persona. Abbiamo parlato delle virtù, abbiamo parlato della vita spirituale e io direi che nel mondo di oggi, che ha così tanti problemi con la solitudine, con la perdita di un senso della vita, che ha bisogno di persone che hanno gioia, che hanno un senso perché vogliono vivere, che hanno forza che viene dal di là, non solamente forza umana, queste persone cambieranno la nostra situazione e noi cerchiamo di aiutare queste persone con questo desiderio di crescere e posso dire che trovano lavoro dopo, non è che non trovano occasioni di lavoro dopo, ma hanno anche questa capacità, questa possibilità di formarsi in un momento unico nella vita, difficile fare questa cosa più tardi nella vita, quindi di approfittare in questo momento da giovane, quando si cerca di formare la mente intellettualmente, di formarsi anche come persona con le virtù, di utilizzare questo grande dono della sapienza per il bene, per affrontare i problemi in un modo coraggioso, per sapere come trattare le cose che ci attirano in un modo temperante, in modo che non ci controllano, per fare buoni giudizi utilizzando la prudenza e così via, trattare gli altri con giustizia. Queste sono tutte le grandi virtù che cerchiamo di coltivare nei nostri studenti e poi possono crescere nella vita spirituale. Direi che è un tipo di noviziato per la vita e è molto utile per i laici, perché noi sappiamo oggi che i nostri laici sono le persone alla fronte, sono le persone che devono incontrare i veri problemi, e noi religiosi, noi vogliamo sostenere e accompagnare i nostri laici attraverso la vita. A livello dell'università abbiamo 33% di laici, nella facoltà di scienze sociali abbiamo 86% di laici, quindi noi siamo veramente focalizzati su aiutare i nostri laici nella Chiesa a vivere la loro vocazione e di diventare santi, come il Concilio Vaticano II ha detto, c'è una chiamata universale alla santità e noi vogliamo che i nostri studenti escono dalla porta dell'Angelicum con questa formazione che aiuta loro attraverso le difficoltà della vita a diventare grandi santi. Questo è quello che noi vogliamo.
Siamo già in chiusura. Il tempo, quando si parla di cose belle, vola sempre, sempre velocemente. Però, Sor Helen, a me piace sempre chiudere con la parte proprio del cuore. Un episodio, un ricordo, una sensazione, un'esperienza con i tuoi studenti, che poi veramente si tratta di famiglia, perché questa è la cosa bella. Io ancora oggi ho la nostalgia di quando stavo in università, perché la bellezza di confrontarsi tra docenti, tra dottorandi, dottorati, è qualcosa che vale oltre ogni voto di laurea, oltre ogni promozione lavorativa. E non esagero, perché io ancora oggi le migliori amicizie, i migliori collegamenti li ho con gli ex colleghi di università, prima ancora che con i compagni di scuola e tutto il resto. Allora chiedo anche a te se c'è un qualcosa che ti ha colpito e ti va di condividere, proprio in un minuto.
Va bene, allora io potrei raccontare le storie di alcuni studenti che abbiamo avuto. Per esempio, c'era una signora che ha avuto una vita familiare, e aveva una certa età lei, ha avuto una vita familiare molto difficile e ha subito violenze dal marito, ha dovuto separarsi dal marito, e attraverso un programma speciale che noi avevamo, lei è venuta qui a studiare da noi. E devo dire che questa persona, da quando lei è arrivata, era una persona timida, non voleva parlare. Attraverso questa formazione lei è stato come un fiore che si è aperta al sole, e poi lei fa adesso un sacco di cose, molto attivo nella società civile, fa cose per aiutare i bambini orfani in Moldova, in paesi dell'Europa dell'Est ex comunista, e crea anche queste forme di agricoltura organica per coinvolgere gli ex carcerati. È una persona, perché lei ha capito quanto è dura la vita, e dopo questa formazione lei ha voluto aiutare altri che devono affrontare situazioni simili. Allora, questa è una delle storie che mi ha colpito così tanto.
E ce ne sarebbero tante da raccontare, tante da vedere, ma chissà che, Sor Helen, non ti veniamo a trovare direttamente e continueremo questo viaggio.
Benissimo.
Mi fa piacere ricordare, per saperne di più, insomma, avere una panoramica, non basterebbe un'intera giornata, ma prendetevi del tempo e andate sul sito angelicum.it, la pagina ufficiale della Pontificia Università San Tommaso d'Aquino a Roma, che si trova a Largo Angelicum, abbiamo detto bellissimo, quindi siamo proprio nella zona centrale, sopra veramente uno dei colli più belli, insomma, quindi veramente vale proprio la pena, superata Piazza Venezia, e ovviamente anche social, quindi da Facebook a X, a Instagram, a YouTube, insomma, andate e visitate. E io intanto ti ringrazio veramente di cuore, Sor Helen Alford, decano della Facoltà di Scienze Sociali. Insieme a te ringrazio anche Franco a Fabrizio Cambi, che veramente ha reso possibile questo ponte insieme a te, e ci ritroviamo presto.
Grazie davvero. Anche a tutti gli ascoltatori, grazie a tutti voi.
E io con te saluto e ringrazio anche Massimo in regia e vi auguro ancora una buona giornata su Radio Mater. Tra poco arriva l'informazione con Radio Mater Notizie. In studio ci sarà Marco Bertola. Buon proseguimento di ascolto, restate con noi.